E allora, cominciamo dando il benvenuto al primo ospite, che come hai detto è un noto giurista, Francesco Pallante, professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Torino. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, in un convegno, anzi in più di un convegno, io l'ho ascoltata che parlava del rapporto tra la legislazione corrente, cioè le leggi che vengono fatte a livello nazionale e che vengono fatte a livello regionale e la Costituzione. Qual è questo rapporto? Cioè, cosa può fare un legislatore e cosa non può fare?
Sì, allora, qui siamo, diciamo, alla struttura fondamentale del diritto costituzionale. La Costituzione è, si dice, la fonte del diritto, cioè l'insieme di norme giuridiche che sta sopra tutte le altre, è la fonte sovraordinata, la fonte delle fonti, la legge delle leggi. Significa che tutte le altre norme dell'ordinamento giuridico devono essere conformi alla Costituzione, non possono avere un contenuto contrario al contenuto della Costituzione, altrimenti sono invalide e come tali spetta un organo apposito, la Corte Costituzionale, annullarle. Dunque il legislatore non ha, diciamo, la possibilità di, sia esso statale o regionale, di approvare, nelle leggi qualunque contenuto egli voglia. Deve a questo vincolo rispettare ciò che la Costituzione dice. Se posso aggiungere un pezzo, c'è stato, diciamo, discussione in passato su un profilo che ha degli elementi di delicatezza, cioè alcune delle norme costituzionali non contengono regole precise, ma sono norme di principio o di programma, cioè guardano al futuro e invitano il legislatore a fare determinate cose. Ci si è chiesti se anche queste sono immediatamente vincolanti e la risposta che ha dato la Corte Costituzionale è sì, anche queste lo sono. Alcuni sostenevano che così non fosse, che quindi, diciamo, spettasse al legislatore prima dare attuazione concreta a queste norme di principio o di programma e poi queste sarebbero dunque diventate vincolanti. La Corte Costituzionale dice di no, perché? Perché altrimenti la legge ordinaria del legislatore sarebbe in grado di condizionare la Costituzione, invertendo quell'ordine gerarchico di superiorità della Costituzione che dicevo prima.
Quindi chi vince le elezioni in una regione, chi vince le elezioni nazionali, non può fare qualunque legge, deve far sì che la sua legge rispetti la Costituzione. Quindi c'è un limite in qualche modo, giusto?
Esattamente, noi sentiamo solitamente, diciamo, i vincitori, gli esponenti politici al governo dire abbiamo vinto, lasciateci governare, ci giudicherete tra 5 anni, il popolo ci ha dato il potere di attuare il nostro programma. Beh, non è così esattamente. Naturalmente chi vince le elezioni ha dei margini, per realizzare i suoi programmi, ma non può fare tutto quello che vuole, nemmeno se l'ha promesso al popolo e se il popolo lo ha votato. Perché cosa dice la Costituzione? La Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, il quale però la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, così dice l'articolo 1,2, cioè la seconda parte di questo articolo. Vuol dire che in realtà il detentore del potere politico regionale o statale è vincolato nelle forme, cioè nelle procedure che deve utilizzare, ed è vincolato nei limiti, cioè nei contenuti che può immettere nelle leggi che vuole approvare. Quali sono questi vincoli, di contenuto? Sono fondamentalmente i diritti costituzionali. Se noi abbiamo un diritto, qualcun altro avrà un dovere. A chi spetta questo dovere? Al titolare del potere politico, allo Stato o alla Regione. E il suo dovere è rispettare i nostri diritti, quindi non può fare quello che vuole, deve rispettare i nostri diritti costituzionali, tra cui il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, tutti quelli che vogliamo, che troviamo nella Costituzione. Questo significa che il legislatore deve fare tutto ciò che possiamo astrattamente ricondurre alla salute? Sarebbe eccessivo, perché significherebbe che non c'è più nessun tipo di discrezionalità politica. In realtà quello che la Corte Costituzionale ci ha detto in molte sentenze, per esempio la 80 del 2010 o la 192 del 2024, è che ogni diritto costituzionale deve essere attuato quantomeno nel suo nucleo essenziale. Dice la Corte, nucleo indefettibile o nucleo duro o nucleo essenziale del diritto costituzionale. Quindi la discrezionalità del legislatore che ha vinto le elezioni, in cosa si esercita? Si esercita nella possibilità di scegliere quali diritti attuare oltre questo nucleo duro. Il nucleo duro deve essere attuato da tutti. Questo è un vincolo, diciamo, impositivo, cioè di fare qualche cosa. C'è anche un vincolo in negativo, cioè di non fare qualche cosa. Vale a dire, il legislatore non può adottare provvedimenti che siano lesivi di quel nucleo duro del diritto costituzionale. Per esempio, non potremmo nel nostro ordinamento spendere risorse pubbliche per acquistare strumenti che consentano di comminare la pena capitale, perché il divieto di pena di morte è previsto dalla Costituzione. Allora, tra ciò che è doveroso e ciò che è vietato rimane ciò che è facoltativo, ciò che si può fare. Lì il legislatore è libero di scegliere e di fare o non fare, attuare di più o di meno determinati diritti costituzionali.
Direi che è abbastanza chiaro. Adesso facciamo un passo ulteriore, concentriamoci sul diritto alla salute. Allora, quando il legislatore, cioè la Corte, non il legislatore, quando la Corte parla del nucleo duro di un diritto indefettibile, cioè che va comunque rispettato, possiamo dire che nella sanità questo corrisponde a quanto c'è ed è inserito nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, che sono le prestazioni che lo Stato deve garantire per tutti?
Ecco, qui si innesca un elemento di maggiore complessità, cioè il problema è che alcuni diritti costituzionali devono essere attuati sia dallo Stato sia dalle regioni o in alcuni casi dagli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane. Quando questo accade c'è un problema enorme di uguaglianza, perché le regioni o gli enti locali non sono in grado di garantire la stessa capacità di attuare i diritti costituzionali su tutto il territorio nazionale. Allora la Costituzione prevede che lo Stato debba fissare un livello che chiama essenziale delle prestazioni, cioè il livello uniforme che vuole che sia garantito su tutto il territorio nazionale, quindi impone alle regioni il dovere di arrivare quantomeno a quel livello essenziale delle prestazioni, quello che nella salute, ci dice anche la Corte Costituzionale, si chiamano LEA, livelli essenziali di assistenza, potremmo aggiungere assistenza sanitaria. Allora, in questi casi dobbiamo fare attenzione a non confondere il nucleo duro del diritto con i LEA. I LEA rispondono a un'esigenza diversa, appunto, come diceva lei, l'esigenza dell'uguaglianza. Il livello di uguaglianza può essere anche superiore al nucleo duro del diritto, se così il legislatore statale decide, oppure può corrispondere al nucleo duro del diritto. Quello che non può accadere è che questo livello uniforme sia inferiore al nucleo duro del diritto costituzionale, altrimenti quel diritto sarebbe violato. Dunque i due piani sono diversi, ma vanno a toccarsi nel momento in cui i LEA dovessero essere lesivi del nucleo duro del diritto alla salute. Oggi potremmo interrogarci se così è, e noi sicuramente sappiamo che molte prestazioni rientrano nei LEA e molte patologie sono curate in maniera adeguata dai LEA, però sappiamo anche che ci sono dei campi della salute che sono scoperti oggi dai LEA. Pensiamo all'assistenza odontoiatrica, il dentista, la gran parte degli italiani se lo paga, diciamo, privatamente, e così molte altre prestazioni, in alcuni casi penso visite ginecologiche o anche l'oculistica. Insomma, ci sono settori sanitari che sono oggi molto debolmente coperti oppure scoperti dai LEA, e quindi potremmo dire che in effetti sotto certi aspetti i LEA oggi sono lesivi del nucleo duro del diritto alla salute.
Fermiamoci un momento, perché chi ci ascolta si sta chiedendo, vabbè, ma andiamo nella pratica, questo nucleo duro è stato utilizzato qualche volta. Allora, ci sono due esempi che mi hanno colpito e che io le chiederei di riassumere brevemente. Uno è quello della regione Campania e l'altro quello di un centro diurno. Ce li racconta lei in sintesi?
Ma Allora, il caso della Regione Campania, se ben capisco quello cui lei si riferisce, riguarda il fatto che a un certo punto, diciamo, lo Stato decide di fare dei tagli lineari al finanziamento della spesa regionale e va a colpire anche risorse che aveva destinato all'attuazione dei LEA. La Corte Costituzionale ha detto in numerose sentenze in passato che una volta che il legislatore ha fissato il livello che vuole che sia ugualmente garantito su tutto il territorio nazionale, ha il dovere di finanziarlo, dando alle regioni le risorse necessarie a garantire questo livello essenziale. Poiché quel taglio di finanziamento colpiva anche i LEA, la Corte Costituzionale annulla la legge dello Stato e restituisce alla regione le risorse che aveva perduto, dicendo piuttosto vai a tagliare risorse che dai alla regione che non servono ad attuare il nucleo duro del diritto alla salute.
Se ricordo bene, il caso era partito dal fatto che la regione aveva trasferito meno risorse allo Stato su altri settori. E che allora lo Stato, diciamo così per ripicca, gli aveva detto: ah sì, tu mi hai dato meno soldi su altri settori e io ti taglio i finanziamenti sulla sanità, giusto? No? E a quel punto la Corte dice: se vuoi tagliare, tu Stato taglia da altre parti, ma non qui, perché ci sono dei diritti nucleo duro, no? Questo è il concetto. Che però qua è una dimensione tra regione e Stato. Ci sono stati anche degli eventi che riguardano singole persone, no? Uno centro diurno, dove un ragazzo con forte disabilità gli è stato detto non può più frequentare il centro diurno chiude perché non abbiamo, mi pare che fosse un comune, risorse da stanziare per tenere aperto il centro diurno. C'è stata la causa e lì l'intervento della Corte è stato: no, momento, tu comune, quando intervieni e fai il bilancio, al primo posto devi mettere il rispetto dei nucleo duro dei diritti, cioè di questi diritti che sono chiamati diritti indefettibili, e quindi potrai decidere di fare uno svincolo in meno, di fare un intervento edilizio in meno, ma devi mantenere il centro diurno funzionante perché è una risposta assolutamente fondamentale. Questo è il caso a cui mi riferivo. E l'ultima osservazione che facciamo è questa, e cioè qual è la sintesi? Che quando un'istituzione, che sia il comune, che sia la regione o che sia lo Stato, fa un bilancio, deve tener conto di questi diritti e al primo posto deve mettere la salute, è giusto?
Sì, esattamente così. Appunto, noi prima ci riferivamo alla sentenza 195 del 2024 in cui la Corte dice esattamente questa cosa qua. Se l'altro caso che veniva evocato è un caso che si conclude con un giudizio davanti ai giudici amministrativi in Consiglio di Stato nel 2020, ed è il caso di un ragazzo che in Veneto è disabile al 100%, non può nemmeno frequentare la scuola con l'insegnante di sostegno e ha diritto dunque ad accedere ai centri diurni dove riceve dell'assistenza per alcune ore al giorno. È stato ammesso a questi centri, ma l'ASL nel corso dell'anno comunica che non può più accoglierlo perché ha finito le risorse nel capitolo di bilancio dedicato a questo tipo di spese, e quello che accade è che il ragazzo rimane a casa, i genitori fanno ricorso e una prima volta il TAR del Veneto risponde dicendo, quindi giudici di primo grado a livello amministrativo, risponde dicendo che il diritto alla salute deve essere bilanciato con i vincoli, diciamo, di bilancio, le esigenze del pareggio di bilancio, e i genitori fanno ulteriormente ricorso, secondo grado, ai giudici amministrativi, e in questo caso il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 1 del 2020, risponde che hanno torto i giudici di primo grado e hanno ragione i genitori del ragazzo, perché se c'è un'esigenza terapeutica e assistenziale a causa della totale disabilità in cui versa questa persona, è contrario, loro dicono, a tutte le norme nazionali e internazionali non garantirgli la tutela del suo diritto. Esatto, e dicono i giudici che la tutela della salute di questo ragazzo è un diritto a natura di diritto pieno e incondizionato, e che il legislatore deve trovare nel bilancio regionale, che ammonta per alcuni miliardi di euro, le risorse necessarie ad attuare questo diritto, togliendole da spese che non hanno a che fare con il nucleo duro del diritto alla salute. Noi sappiamo che le regioni...
E qui ci fermiamo.
Tante cose, sì, benissimo.
Ecco, grazie. Quindi era il caso che avevo raccontato, solo che la decisione l'avevo messa in capo al comune, invece è l'ASL, comunque forse anche il comune, riguarda lo stesso, perché questo principio vale per tutto. Quindi, come capite, c'è molto da lavorare, ci sarebbe molto da lavorare per gli avvocati per organizzare i ricorsi. Grazie moltissimo.
Grazie Francesco Pallante, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino. Grazie.